Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
Pianeta Lavoro, a cura di Gabriella Girola.
Eccoci cari amici radioascoltatori in Pianeta Lavoro. Siamo Anna.
Buongiorno.
Ci sono io, Gabriella, e Angelo alla regia. Piacere di ospitare un graditissimo ospite, il professor Andrea Gerbi. Buongiorno.
Buongiorno.
Che oggi è in veste di archivista. Ci spiega un po' innanzitutto che tipo di attività è archivista e come è diventato, come l'ha scelto e che cosa può aprire come orizzonti.
Intanto vi ringrazio di avermi invitato a poter parlare, insomma, di questa professione che non è proprio così nota, non ce ne sono tanti, è un po' una,
infatti.
È un po', siamo pochi, non siamo tantissimi. Come sono diventato archivista e perché ho scelto di fare questo lavoro?
Sì.
Allora, io nasco come giurista, quindi ho fatto giurisprudenza, contemporaneamente ho studiato in conservatorio. Fin da piccolo però, un po' complici i racconti dei nonni, un po', diciamo così, passioni, probabilmente interessi personali, mi sono sempre interessato un po' alle storie, alla famiglia. Allora l'estate le passavo ad ascoltare la mia nonna che mi raccontava
un po' così, l'albero genealogico.
È nata in quel modo. E allora ho subito sentito la necessità di avere dei dati reali e concreti, non solo i racconti che mi facevano pur corretti, per carità,
alla virgola,
assolutamente, però avevo bisogno di leggere da qualche parte che quelle storie effettivamente corrispondevano a verità. E allora ho incominciato a frequentare, abbastanza giovane, quindi a 13-14 anni, gli archivi di Stato, in particolare gli archivi di Stato di Ravenna, di Faenza, di Forlì, insomma i miei nonni sono originari di là. In archivio di Stato ho scoperto un mondo molto appassionante, quindi ho incominciato così, in modo da autodidatta, diciamo, a entrare nel mondo dell'archivistica, quindi a incominciare a riconoscere scritture più antiche, a leggere documenti antichi, a interpretarli per quanto mi era possibile.
Perché è abbastanza difficile.
E grazie a delle persone che ho trovato veramente molto appassionate, in gamba e professionali, insomma, che docenti, che insomma vedevano sto ragazzino che invece stava al mare,
andava a guardare negli occhi.
Ma chissà perché questo. Vabbè, comunque dopo appunto mi sono iscritto a giurisprudenza pensando a tutt'altro e non all'archivistica. Finiti questi percorsi musicale e giuridico, ho immaginato che si potesse spendere questa mia passione cercando di modellare un pochettino la professione archivista sulle competenze che avevo nel frattempo raccolto. Allora mi sono iscritto a questa scuola ministeriale, che è una scuola ministeriale biennale che organizza il Ministero dei Beni Culturali presso le sezioni, presso gli archivi di Stato italiani.
Sì.
È una scuola in cui si accede con dei test.
Dei test d'accesso, sì.
E che ha lo scopo di formare gli archivisti. Quindi la scuola si chiama Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, perché ci si forma su questi tre ambiti, sull'archivistica che è proprio la questione, diciamo, la modalità di archiviazione della documentazione antica moderna, ecco, quindi c'è archivistica moderna, archivistica contemporanea, archivistica più antica e speciale, paleografia, che è lo studio della scrittura antica, e diplomatistica, che riguarda proprio la genesi del documento pubblico e privato, quindi dal documento notarile, documenti pontifici, documenti imperiali, insomma come si formano i documenti ufficiali dello Stato, e che studia i processi giuridici. In passato l'archivista era un giurista, ecco.
Quindi oggi è legata anche alla sua...
Oggi gli archivisti sono prevalentemente storici, e quindi fanno magari dei percorsi legati più a, ad esempio, la facoltà
di
storiche o filologia, ecco, insomma, prendono, ha più un carattere ha un taglio più, sì, diciamo, letterario.
Quindi possono essere più lauree, sì, a concorrere.
Sì, 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 non solo quella di giurisprudenza, ma anche lettere potrebbe essere.
Assolutamente sì, assolutamente. Io diciamo, mi sentivo un po' costretto a immaginare l'archivista come solo legato al mondo storico. Io non sono uno storico, infatti quando intervengo su un archivio è la prima cosa che metto, cioè,
in chiaro.
Non sono uno storico e quindi non interpreto i documenti e li faccio poi parlare all'interno di un contesto. Sono un archivista, tra l'altro un giurista, sì, e quindi cerco di ricostruire la formazione del documento all'interno di dell'attività del soggetto produttore,
sì,
quindi di chi produce questi documenti, cercando di rendere poi a chi, all'ente stesso, allo storico, a un fruitore qualsiasi, di rendere accessibile il patrimonio in maniera chiara, univoca, sì, possibilmente. Quindi una volta l'archivistica era una scienza ausiliaria, quindi ausiliaria alla storia, sì, ausiliaria
invece
all'amministrazione,
ora è autonoma,
invece
eh?
Oggi è qualcosa di autonomo, sì, e in un certo caso imprescindibile da una buona gestione di un ente. Ecco, se non c'è un archivio ordinato, l'ente non è detto che sia così limpido, che sia ordinato anche.
Ma come si come si diventa dopo il percorso,
cioè, che cosa fa poi dopo in pratica? Io, siccome sta curando anche l'archivio parrocchiale,
sì, sì,
ecco, ci faccia un esempio.
Ci sono diverse possibilità. Una volta fatta la scuola di archivistica, una volta si ottiene, sì, un diploma ministeriale di archivista, tutte le carte per poterlo fare, ci sono diverse strade, ci sono concorsi pubblici presso le soprintendenze o presso gli archivi di Stato,
sì,
o presso le amministrazioni pubbliche. L'archivista ha un inquadramento anche nelle amministrazioni, diversi livelli amministrativi dello Stato, per esempio, si accede proprio solo avendo questi requisiti, oppure si fa la libera professione. Sì. Io faccio questa seconda, sì, ho fatto questa seconda scelta. La libera professione prevede che tu debba, ed è la cosa che mi piace di più, metterti un po' in... come dire, trovare delle occasioni,
sì,
cercare la domanda di,
sì, sì, sì,
e,
sì,
e poi dare l'occasione di proporre un'offerta. Io che cosa faccio sostanzialmente, soprattutto per comuni e privati che,
sì,
hanno degli archivi storici? Il comune ha necessità di riordinare i propri archivi e lo può fare solo un archivista, per cui tutti i comuni d'Italia hanno prima o poi necessità di riordinare sia gli archivi storici ma anche gli archivi correnti. Quindi mi è capitato di riordinare un archivio in collaborazione con altri archivisti, perché immaginate archivi molto consistenti,
sì,
di un comune non troppo lontano da qui, che risaliva sostanzialmente dal 1990 al 2010 forse, ecco, quindi documentazione molto recente,
sì,
che dicevo, beh, cosa può interessare a uno storico? Ecco, uno storico probabilmente in questo momento no, all'archivista invece
all'archivista sì,
e probabilmente all'ente interessa invece, ecco, riuscire ad accedere a questa documentazione in maniera chiara, ecco, quindi questo è un canale. Poi ci sono invece gli archivi privati che sono proprietà di altri enti, quindi insomma, della Chiesa per esempio. Tutte le 1200 parrocchie della diocesi di Milano hanno degli archivi, c'è l'archivio diocesano ha una figura che è il visitatore per gli archivi periferici, che sovraintende in un certo grado a che tutti questi archivi vengano tenuti in maniera corretta. E se così non è, o se così non fosse, o se ci fosse necessità di interventi particolari, allora ci sono degli archivisti che collaborano con la diocesi.
Mi viene da dire che una delle doti fondamentali è la pazienza, però, e la capacità anche di entrare in ogni archivio, no? A seconda dell'argomento, Ma cosa fate? Ecco, quello che voglio. Mi faccia l'esempio qui della parrocchia. Cioè, dovete archiviare i battesimi da un certo, da una certa data? Cioè, riesco a vedere proprio in atto.
Sì, sì. Allora, la documentazione viene considerata integralmente, cioè tutto quello che appartiene all'archivio della parrocchia, cioè tutto quello che è stato prodotto nei secoli dalla parrocchia viene preso in esame, in considerazione.
Da che anni su per giù?
Da quando c'è documentazione, in questo caso per la parrocchia partiamo dal 1502. 1502 ci sono i primi documenti. L'archivio della parrocchia in particolare si trovava in una situazione che necessitava un riordino abbastanza profondo, perché nel corso degli anni magari era successo che non si era prestata attenzione magari a come erano stati organizzati, quindi erano stati spostati i documenti, c'era una grande confusione. Per cui abbiamo ripreso tutta la documentazione, abbiamo suddiviso diciamo in grandi aree, quindi sono i registri dei sacramenti, quindi battesimo,
comunione, matrimonio,
defunti. Questi registri sono tra l'altro registri obbligatori, il codice di diritto canonico impone che vengano tenuti con una certa attenzione, insomma, quindi sono stati riordinati quelli. Il grosso della documentazione però era tutto il resto, cioè il carteggio, quello che viene, cioè carte diverse. L'archivio della parrocchia, se immaginate la grandezza, cioè la dimensione dell'archivio, conta circa più o meno 150 metri lineari, quindi se voi mettete l'archivio in fila, tutta la documentazione in fila sono 150 metri di documenti.
Ah, il carteggio, che cosa intende per
carteggio? Il carteggio sono le pratiche che nel corso degli anni, dei secoli, sono state trattate. Ad esempio, ci sono delle serie particolari come i fascicoli matrimoniali. Ogni anno ogni matrimonio ha un suo fascicolo contenente i documenti che vengono raccolti, e anche questi sono obbligatori da mantenere, piuttosto che ad esempio gli archivi tecnici della chiesa, quindi la chiesa prepositurale, l'edificio della chiesa è stato costruito in più riprese, e quindi il carteggio anche si compone di tutte le pratiche che sono state aperte nel corso dei secoli, perché si parla di secoli, per la costruzione San Francesco, piuttosto che o ad esempio rapporti con il comune, rapporti con la diocesi, rapporti con vari enti, con lo stato pontificio allora, oggi con la Santa Sede, insomma tutte queste, oppure non so, ecco la parte cultuale che è la più curiosa, c'è una classe che un titolo che si chiama culto, e all'interno sono raccolte per esempio le autentiche delle reliquie tutte in serie, piuttosto che le autorizzazioni civili alle processioni. Per esempio lì è conservata sono conservate le prime autorizzazioni civili e religiose alla processione del trasporto. Sono tutti fascicoli che contengono qualsiasi cosa che può aver compiuto l'ente nel corso della sua vita, ed è veramente interessante.
È interessante in effetti. E sono ordinati tutti
come
date proprio?
Allora sono ordinati sono ordinati per titoli, quindi possiamo dire per argomento, anche se
tutti
non
i battesimi
per esempio, o piuttosto ad esempio appunto l'ufficio tecnico, tecnico piuttosto che una volta la parrocchia era governata amministrativamente, evidentemente sotto, attraverso due istituti giuridici, quindi c'era un beneficio parrocchiale e un beneficio coadiutorale, quindi tutti i beni della parrocchia risiedevano in questi due, erano proprietà di questi due enti, per cui ci sarà
tutto
quello che riguarda questi due enti, poi il culto appunto, poi c'è l'oratorio, tutto questo, tutte le i vari titoli costituiscono funzioni dell'ente in buona sostanza. All'interno ci sono poi delle sottoclassi, quindi vi faccio un esempio molto classico, semplice, la chiesa prepositorale intesa come edificio avrà una parte di una sottoclasse di costruzione, l'altra di amministrazione, piuttosto che magari cose particolari come ad esempio il crocifisso del trasporto inteso come elemento, come bene mobile, che ha una sua busta perché ha una documentazione molto importante.
È immenso il campo, però
è immenso. All'interno sono in ordine cronologico poi le buste, i fascicoli.
Ma quanto tempo ci vuole per risistemare una?
Allora, ci vogliono anni qui, l'archivio parrocchiale prepositurale l'abbiamo riordinato in 3-4 anni. 4 anni forse, poi complice anche il Covid ci ha un po' fermato, quindi va bene, insomma eravamo anche 4 archivisti, una squadra di archivisti. Ho appena terminato l'archivio di Croce Rossa. Ecco, l'archivio di Croce Rossa, che è un archivio molto più piccolo sicuramente rispetto a quello della parrocchia, stiamo parlando di un centinaio di buste, ecco, quindi di faldoni, di scatole, ecco. E quello un anno, ecco, ci abbiamo messo un anno, da solo però, con supporto di qualche... sorella di Croce Rossa che ha dato una mano, però diciamo quelli di complici anche le dimensioni più contenute, ecco, si è riusciti a stare in un anno di intervento. Comunque sono effettivamente documenti che
sono anche appassionanti, poi perché uno vede proprio tutta un percorso ci vuole una gran capacità anche nel sistemarli, per leggerli, per sapere che un documento va da una parte.
Ecco, la lettura sicuramente è uno dei punti più complessi, capire quel documento, o forse, ma non solo la lettura, ma anche proprio capire come quel documento è in quel contesto, perché io posso avere una mail qualsiasi stampata, io devo riuscire a ricostruire da dove quel documento proviene e dove incasellarlo senza metterci del mio, cioè senza soggettivo, ma cercando di essere oggettivamente, leggere oggettivamente il documento.
Però oggi col computer forse è un lavoro un po' più agevolato.
Potrebbe apparire più agevolato, invece secondo me complica molto per la questione del supporto, perché una volta, cioè fino a 30-40 anni fa, il supporto era uno, tendenzialmente, diciamo che per il 99% era uno, cioè la carta. Invece adesso il supporto è digitale, per cui se l'archiviazione non avviene nella fase iniziale di creazione del documento, poi il file digitale ha una vita breve, per cui poi deve essere convertito in altri formati, e non è detto che si riesca a stare dietro alle conversioni. Faccio sempre l'esempio della parrocchia. Adesso stiamo mettendoci stiamo pensando a come possiamo continuare ad avere un archivio parrocchiale dopo che c'è stata la conversione quasi totale al digitale. Cioè fra 100 anni che cosa rimarrà di quello che viene prodotto oggi?
Verissimo. Questi sono durati più di 600 anni, ma...
Una cosa è il comune che ha un obbligo di mantenere anche l'archivio digitale, ma che con grandissima difficoltà sta lavorando, adesso non il comune di Salò, ma tutti i comuni italiani stanno lavorando per arrivare a un protocollo informatico, ma la parrocchia, che è un ente che non ha un obbligo, come...
È un lavoro interessante, complicato e di enorme capacità anche mentale per poter mettere in ordine e sapere dove inserire le varie cose. Comunque complimenti, professor Germi, e mi fa piacere perché un archivio ben ordinato, ben organizzato aiuta poi anche la prosecuzione dei lavori che ci sono da fare. Grazie mille, grazie, la ringraziamo, grazie. Grazie. A dopo.